dispiace, la lezione precedente non l'ho registrata, mi hanno buttato giù dal letto troppo presto oggi per questa cosa delle tesi, per cui perdo più colpi del solito, e per una cosa che non capisco, oggi non ho controllato il PowerPoint, ma ieri l'ho caricato e forse ho caricato una versione diversa, non lo so, devo controllare, e non mi ritrovo i PowerPoint preparati ieri. E per la registrazione della lezione metterò il link a quella dell'anno scorso, tanto più o meno le stupidaggini sono sempre le stesse, mentre quella di adesso la sto registrando. Allora, quello che vorrei spiegarvi oggi, sfruttando questa nicchia temporale, prima di iniziare il modulo della prossima settimana, domani, è: visto che abbiamo parlato di interpretazione e visto che abbiamo parlato di ruolo dei giudici, di esaurirvi il problema dei giudici, perché per tutto il corso i giudici saranno presenti, forse bisogna anche capire chi sono questi giudici, che cosa significa la funzione del giudice, come si organizzano i giudici. Il primo principio, è il primo principio dell'articolo 1, del primo articolo della parte sulla magistratura, è il principio per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Vedremo che questa è una norma molto importante, che torna presente in un sacco di situazioni. Per esempio, quando studieremo i rapporti tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale, questo sarà uno dei pilastri del discorso. Perché i giudici devono applicare la legge non in quanto specifico atto, ma come diritto vigente in Italia. E quale diritto viga in Italia dipende dalle norme di riconoscimento. E se le norme di riconoscimento dicono che anche le norme europee vanno applicate in Italia, ecco che questo diventa la legge che va applicata dai giudici. Ma la cosa più interessante è il problema del rapporto tra giudici. Questa norma è letta anche nel senso per cui i giudici non sono soggetti agli altri giudici. Noi non abbiamo un sistema gerarchico di organizzazione giudiziaria, proprio perché ogni giudice è sovrano dell'interpretazione che lui dà delle disposizioni. Questo è un altro principio fondamentale della giurisdizione. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Vedete che qui compare la parola legge, nel senso che è la legge a dire quali sono le competenze dei giudici. E questo deve essere disciplinato in termini generali e astratti. E noi sappiamo già che il giudice cioè che giudicherà del nostro reato prima ancora che commettiamo il reato. Se dovete ammazzare la suocera, potete decidere a che punto del ponte sul Po farlo, perché dopo scatta la competenza di due giudici diverse: omicidio, corte d'assise d'Emilia, Romagna, corte d'assise del Veneto. Voi lo sapete già in anticipo, perché i criteri di assegnazione delle cause ai giudici sono criteri fissati dalla legge e sono automatici. Notate, è l'assegnazione all'organo, non alla persona, perché il tribunale può essere composto da diversi soggetti. È l'organo competente per territorio e per valore della causa o gravità del reato. E qui arriviamo alla prima specificazione di che cosa sono i giudici. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Allora, l'ordinamento giudiziario riguarda i giudici ordinari. Poi ci sono dei giudici speciali. Sono vietati i giudici speciali e i giudici straordinari. Il giudice straordinario è il giudice nominato dopo il fatto commesso, era tipico del fascismo, no? il tribunale che si occupa dei crimini contro il regime, che viene istituito per colpire chi quel crimine li ha già compiuti. Questo ovviamente è vietato in qualsiasi ordinamento. Da noi si vietano anche i giudici speciali, e si dice possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie. Per cui c'è il giudice dei minori, non è un giudice speciale, è una sezione del giudice ordinario del tribunale civile o del tribunale penale che si occupa dei minori. E c'è una composizione un po' diversa, perché dentro c'è lo psicologo, c'è il pedagogo e così via. L'articolo 102 vieta l'istituzione di giudici speciali, l'articolo 103 prevede tre giudici speciali, per cui il divieto di giurisdizione speciale è un divieto pro futuro, ma la stessa Costituzione prevede tre giudici speciali, cioè giudici che non stanno dentro l'ordinamento giudiziario, non sono composti da magistrati ordinari. E sono il Consiglio di Stato e i TAR, istituiti poi per la giustizia amministrativa, la Corte dei Conti per le materie di contabilità pubblica e per le altre materie, per cui la responsabilità contabile e le pensioni, e i tribunali militari in tempo di guerra per la giurisdizione speciale che hanno i tribunali militari. Questi sono i giudici speciali previsti dalla Costituzione, che stanno fuori dall'ordinamento giudiziario. Tutti gli altri giudici sono parte dell'ordinamento giudiziario. Ecco lo schema. Imparate l'arte di fare gli schemi, ma imparatela davvero, che è come l'arte di tracciare una mappa. Tom Tom è un modo stupido di orientarsi nel mondo, perché uno a un certo punto gli manca la batteria del Tom Tom del telefono e non sa più dov'è. Non bello. Queste sono mappe cognitive, per cui cominciamo da un concetto di giudice, che non è facile, che uno può dire benissimo, giudice è l'organo che svolge la giurisdizione, cioè è l'organo che applica la legge. È l'unico organo che applica la legge? No, anche l'amministrazione applica la legge. La legge votata dal Parlamento viene applicata in via amministrativa oppure dai giudici. Se voi chiedete l'iscrizione all'università, i requisiti per iscrivervi sono previsti dalla legge, ma l'iscrizione la fa un ufficio che sta in rettorato, un'autorità amministrativa. Se quel provvedimento dell'autorità amministrativa non vi convince, perché per esempio non vi riconoscono i crediti maturati in un altro ateneo, che è una cosa che succede 20 volte al giorno, voi potete ricorrere al giudice. Anche il giudice applica la stessa legge e giudica dell'applicazione fatta in via amministrativa. Che differenza c'è? Legis Latio e legis Executio. La legis Executio può avere due gambe, una nell'amministrazione e una nella giurisdizione. L'amministrazione è legata a un principio di imparzialità, come vedremo, per cui non può fare favoritismi, ma l'amministrazione è orientata a un interesse pubblico. Se voi andate a fare una domanda all'ufficio urbanistica, l'urbanistica ha il corretto modo di sviluppo urbano come suo obiettivo. L'università ha l'organizzazione degli studi come suo obiettivo. Ogni ramo dell'amministrazione è settoriale e ogni settore cura i suoi interessi. Parlando del governo e dei ministri, vedremo che questo ha una sua rappresentanza fisica, no? Il Consiglio dei Ministri riunisce i ministri e c'è il ministro dell'agricoltura, quello dell'ambiente, quello della sanità, e ognuno porta la cura degli interessi che ha in carico. ed è dalla discussione collegiale che poi dovrebbe uscire una misura che tenga presente i diversi interessi, che non sono sempre uguali, no? L'Ilva di Taranto è un classico problema. Lì l'interesse del ministro del lavoro, che si occupa della occupazione e quindi difendere migliaia di posti di lavoro, è in perfetto contrasto con l'interesse del ministro dell'ambiente, che ha come suo obiettivo la cura dell'ambiente, o quello della salute, che vorrebbe diminuire il tasso di mortalità per tumori dei lavoratori e degli abitanti di Taranto. Ci sono tre interessi pubblici che sono in conflitto, e la sede di mediazione è il governo come organo collegiale. Per cui l'amministrazione è imparziale nei confronti di noi, non può dire di te ti riconosco i crediti e a te invece no, se non su basi obiettive, applicando delle regole, ma non può fare preferenze. Però l'amministrazione ha in cura un interesse, che è quello del piano di studi e del programma di studi di questa facoltà. Non è un grande interesse, ma quello è il suo interesse. Deve proteggere quello che si è deciso nel Consiglio di Dipartimento sui piani di studio. Il giudice è una cosa diversa. Il giudice applica la legge in senso, si dice, obiettivo. Non c'ha altro interesse. L'interesse del giudice è quello dell'applicazione obiettiva della legge. È soggetto soltanto alla legge. E la legge esaurisce, l'applicazione della legge esaurisce gli interessi che lui ha a carico. Per cui il giudice, quando giudica, non deve pensare al bene pubblico o a fare migliorare la qualità della vita o assicurare il benessere dell'ambiente, cosa che spesso i giudici fanno. Il giudice ha soltanto il compito di applicare obiettivamente la legge. Tanto è vero che quando noi non siamo contenti del provvedimento dell'amministrazione, possiamo impugnare il provvedimento e andare davanti al giudice, in particolare al TAR, impugnare il provvedimento e dire: questo provvedimento è stato assunto indebitamente. Perché indebitamente? Perché non si è applicata obiettivamente la legge. C'è una violazione di legge. Allora, data una definizione del giudice, che è un funzionario pubblico incaricato dell'applicazione obiettiva del diritto, è bella questa definizione? Boh, funziona abbastanza. Noi abbiamo una prima spaccatura: i giudici ordinari e i giudici speciali. I giudici speciali, come vedete, sono i tre previsti dalla Costituzione: TAR, Consiglio di Stato, giudice amministrativo, Corte dei Conti, giudice contabile, tribunali militari. I giudici ordinari sono invece l'ordinamento giudiziario. Allora, di fronte a questo splittamento della categoria dei giudici, noi dovremmo essere in grado di dare la differenza specifica. Il genere comune sono i giudici ordinari hanno una caratteristica e i giudici speciali un'altra. Che differenza c'è? Che sono i giudici ordinari sono tutti quelli che appartengono all'ordinamento giudiziario, mentre i giudici speciali sono le eccezioni previste specificamente dall'articolo 103. Nell'ordinamento giudiziario abbiamo un'altra suddivisione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Giudicanti e requirenti. Requirenti fanno riferimento all'ufficio della Procura della Repubblica. Procuratore della Repubblica è il titolare dell'ufficio locale della Procura della Repubblica e tiene dentro di sé i magistrati requirenti, che hanno la funzione di guidare l'indagine penale e nel processo di difendere l'interesse pubblico. Per cui nel processo penale sostengono l'accusa, il PM è la funzione processuale del procuratore della Repubblica, nel processo civile hanno anche una funzione di, in certi processi, di tutelare l'interesse pubblico. Per esempio per quanto riguarda il riconoscimento di status o la tutela dei minori e così via. diciamo che il grosso della funzione dei magistrati requirenti è nel processo penale, anzi è prima del processo penale, perché la procura è il soggetto a cui voi mandate l'esposto, la denuncia, la querela, quello che volete, dicendo mi hanno rubato la bicicletta, la butto nel cestino, cestino della procura, però è colui, è l'ufficio che dovrebbe iniziare l'indagine. E le indagini poi portano la procura a formalizzare la richiesta di rinvio a giudizio e incomincia il giudizio penale di fronte al giudice penale, cioè di fronte a un magistrato giudicante. Ok? Diciamo, è una terminologia di base che serve per andare avanti, così cominciamo a non parlare più genericamente. I magistrati giudicanti si dividono in magistrati civili e penali. Tutto qui. Il magistrato civile si occupa dei rapporti tra privati essenzialmente, ma anche di, che so io, di riconoscimento di status. Io scompaio dalla faccia della terra, alle alle, con permesso di chi l'ha visto, che viene sempre a rompere le scatole, e a un certo punto qualcuno vuole ereditare da me non so che cosa, la mia ricca biblioteca, e va da un giudice per far dichiarare la morte presunta. Lì c'è un procuratore della Repubblica che difende gli interessi pubblici, perché io non posso difendermi essendo scomparso, e se ricompaio posso difendermi, ma non possono più dichiararmi presunto morto. Insomma, c'è una difficoltà, no? E quello è un compito del giudice civile, che peraltro si occupa di contratti, di famiglia, di successioni e così via. Il giudice penale invece applica il codice penale, quindi arriva a una sanzione che fa parte dell'apparato repressivo dello Stato. Ci sono organi specifici che tutelano la indipendenza dei giudici. Il problema dell'indipendenza dei giudici è un grosso problema in tutti gli ordinamenti. Noi abbiamo una particolarità molto criticata, ma che è una nostra particolarità che ha un senso, per cui noi mettiamo dentro in un unico ordine, l'ordinamento giudiziario, sia i giudici giudicanti, sia i giudici requirenti, cioè il PM. Perché questo è una cosa che spesso suscita critica, soprattutto degli imputati? Perché nel processo il PM è parte. Il PM è parte processuale, quello che sostiene l'accusa. Di fronte c'è l'avvocato della difesa. Okay? E il processo è la dialettica tra le parti. Ma una delle parti appartiene allo stesso club del giudice. E questo fa un po' di raccapriccio. La distinzione delle carriere è uno dei problemi che di continuo vengono proposti. C'è una disciplina per cui adesso si tende a restringere il passaggio da una carriera all'altra, uno vince il concorso, decide se vuole andare nella parte requirente, quella giudicante, e poi il passaggio da una carriera all'altra è reso un po' più difficile, lo studierete poi in procedura penale, ci sono mille regole. Ma il problema è quello. Ci sono soluzioni alternative? In tutto il mondo ci sono soluzioni diverse. Per esempio, in Francia e in parecchi altri paesi, la pubblica accusa è una funzione amministrativa, per cui il pubblico ministero dipende dal Ministero della Giustizia, cioè dal governo. E di conseguenza nei film gialli francesi vedrete che c'è l'ispettore che fa le indagini, c'è il procuratore della Repubblica che gli rompe le scatole, e quando gli rompe le scatole dice attenzione perché c'è il ministro che mi telefona due volte al giorno. Da noi se un ministro telefonasse anche una volta al mese al procuratore della Repubblica sarebbe uno scandalo. perché il procuratore della Repubblica sta dentro l'ordinamento giudiziario, che è un corpo autonomo, la cui autonomia è garantita dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che è composto da membri eletti dai giudici e un terzo eletto dal Parlamento in seduta comune. E questo organo è quello che si occupa delle carriere dei giudici, nonché anche della disciplina, delle sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici che non fanno il loro dovere oppure sbagliano troppo e così via. Vedete, l'idea nostra è che i magistrati sono totalmente separati dagli altri poteri dello Stato, non solo nella parte giudicante, ma anche nella parte requirente. Questo è un problema che studierete a fondo in diritto processuale penale. Io qua vi do solo qualche elemento perché tornerà nel corso delle lezioni con qualche riferimento. In America il procuratore della Repubblica è un organo elettivo generalmente negli Stati membri, il procuratore federale è nominato dal Presidente della Repubblica ed è l'unico tecnico di diritto, gli altri sono persone che le comunità eleggono per svolgere la funzione da pubblica accusa, che da noi sarebbe completamente incredibile. Nei paesi come la Francia, dove la Procura della Repubblica è sottoposta al Ministero di Giustizia, però esistono 1000 filtri per garantirne l'indipendenza, perché l'indipendenza della Procura è un must, è un obbligo. La Procura non può fare gli interessi del governo. Trump l'altro giorno ha detto: se io vincerò l'elezione, prima cosa dirò al procuratore federale di fare un'indagine sulle mail di Hillary Clinton, che sapete che c'è questa grande cosa che noi non capiamo perché è difficile capire nel nostro ordinamento. Ma per dire, il presidente che il candidato alla presidenza ha nel suo programma, almeno quello che dice in televisione, l'incaricare di qualcosa il procuratore federale. Se da noi qualcuno dicesse una cosa del genere, lo arresterebbero il giorno stesso, perché sarebbe il colpo di Stato, cioè una violazione di un principio fondamentale di divisione dei poteri. Per dire come sono diverse le culture giuridiche. In Inghilterra tutto questo problema non si pone. Per tradizione nel processo penale non ci sta. Una volta non ci stava. Se vedete i film inglesi, i gialletti processuali inglesi, diciamo in bianco e nero, ci stava il capo della polizia. Il capo della polizia gestisce l'indagine e poi quello che sostiene le accuse. Poi adesso si rivolgono a degli avvocati specializzati e anche contrattualizzati che difendono gli interessi della pubblica accusa. Ogni paese ha la sua soluzione, la nostra soluzione dipende dal problema del fascismo. Sotto il fascismo il procuratore della Repubblica era dipendente dal ministro di giustizia, che era il più fascista dei ministri di solito, e di conseguenza perseguiva i reati che diceva il ministro. Da noi oggi vige il principio inverso, e cioè il principio per cui il procuratore della Repubblica e la procura della Repubblica non può scegliersi i casi da perseguire. C'è l'obbligatorietà dell'azione penale, che è un principio che cozza contro la realtà, perché se tutte le volte che viene rubata una bicicletta il procuratore della Repubblica dovesse incominciare un'indagine penale, voi capite che avremmo milioni di cause in istruzione, per cui alla fine il procuratore dice: vabbè, vediamo cosa fa la polizia, io mi occupo di cose più serie, e lì nasce un problema. Tutti i problemini che si sommano in questo paese, ma che hanno un'origine da alcune scelte che sono scelte molto forti. Se volete fare il PM non dovete fare una carriera nella polizia, né una carriera come prefetto nell'amministrazione pubblica, dovete vincere un concorso in magistratura. vinto il concorso in magistratura, vi si apre la scelta se andare nel ramo requirente o quello giudicante, una questione di gusti. I magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. I magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni. E questa è un'altra norma molto rilevante. Vedete, il fatto che i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni ci riporta a quell'immagine del giudice al centro del cerchio. Tutti equidistanti dalla legge, tutti signori dell'interpretazione. Si distinguono per funzioni, ma non c'è una gerarchia interna. Voi fate la vostra carriera da giudice, vi collocate in una splendida provincia italiana dove ci sguazzate e avete una progressione di carriera legata all'anzianità e non chiedete di andare a migliorare la vostra posizione nel sistema giudiziario. State ai livelli bassi del sistema giudiziario perché state a casa vostra in provincia, vi comportate bene così non vi rimuovono. Arrivate al livello di stipendio di un magistrato in Cassazione, ma non andate in Cassazione a Roma, restate nella vostra sede. I magistrati fanno la loro carriera per anzianità e si distinguono solo per diversità di funzioni. Io posso essere magistrato a livello di cassazionista, ma non andare in Cassazione come ufficio giudiziario, prendo lo stesso stipendio. Il Consiglio di Superiore Magistratura si occupa delle assunzioni, assegnazioni, trasferimento, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Le nomine sono fatte per concorso e il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Qua vi ho messo in questi PowerPoint le norme di base per capire il sistema, ma vi ripeto come funziona il sistema, ve lo studierete soprattutto in procedura civile e in procedura penale, che sono le procedure di fronte agli organi giudiziari. A me serve soltanto darvi le basi costituzionali, soprattutto per capire poi il resto delle lezioni e dello studio. Ecco, questa l'avevo un po' cambiata. Sì, purtroppo ho perso dei pezzi. Non vi preoccupate di questa slide. Così è incomprensibile, è vero? Certo che è incomprensibile. Se voi dite a un magistrato o un giurista americano o, cosa che veniva dopo, a uno inglese, che da noi i magistrati si distinguono solo per funzione e non c'è una gerarchia tra i magistrati, tra gli organi giudiziari, tra i tribunali, vi guarderebbero con gli occhi stupidissimi, perché da noi è così: ogni magistrato è padrone dell'interpretazione e non deve necessariamente rispettare l'interpretazione data dai giudici superiori. Se io sono il giudice di primo grado, il mio giudice superiore dovrebbe essere quello che può annullare le mie sentenze, il giudice d'appello. Io do ragione a Tizio, Caio si arrabbia, impugna la mia sentenza e va in appello. In appello continuano a darmi torto e io vado in Cassazione. Tre gradi di giudizio. Sono tre gradi di giudizio, ma non sono tre gradi gerarchici della giurisdizione. Da noi la giurisdizione significa che ogni giudice è soggetto soltanto alla legge. In America e in Inghilterra questo sarebbe incomprensibile. Vedete, questa è un'immagine del sistema Philadelphia, per cui Pennsylvania, ed è costruita a triangolo, che è l'emblema della gerarchia. Questo è il sistema delle corti federali americane, questa è la corte statale della Pennsylvania, questa è la corte federale e c'è la corte suprema, le corti d'appello e le district courts, le corti distrettuali, ed è un sistema gerarchico. Che differenza c'è? La differenza sta, detta superficialmente, nel principio del precedente giudiziario, di cui sicuramente avete sentito parlare in qualche film. Nei film più vecchi, ricordo uno bellissimo con Paul Newman, di solito la causa persa, improvvisamente c'è l'avvocato che sta perdendo la causa, classicamente Paul Newman, che si immerge in qualche stupenda biblioteca in cui ci sono questi libroni tutti rilegati, li abbiamo anche qua perché abbiamo un sacco di riviste americane, loro le utilizzavano perché adesso c'è internet, per cercare i precedenti. E poi con gli sott'occhi tutto sporco del maionese che è decorato sulla camicia, arriva in aula e dice: Vostro Onore, c'è il precedente Smith contro Pennsylvania in cui si dice che, e il giudice dice: ah beh, è un precedente e quindi io sono legato al principio dello stare decisis, lo stare decisis come dicono loro, che è sempre stare decisis, cioè il principio per cui il giudice precedente, il giudizio precedente, mi condiziona e mi obbliga a non cambiare interpretazione. L'interpretazione della legge, io giudice, non sono libero, ma sono legato dal sistema del precedente. Il sistema precedente è orizzontale o verticale? È orizzontale nel senso che io devo considerare i miei precedenti. Cioè, un giudice non è che un giorno può dire A e il giorno dopo dice B, non ci fa una bella figura, ma neanche in Italia ci fa una bella figura. In America serve un motivo di cassazione della sentenza, ma soprattutto devo rispettare la via gerarchica, per cui se una corte superiore, per cui una corte d'appello per quanto riguarda le district courts, oppure la corte suprema, ha stabilito che la norma X, la disposizione X, significa Y, io da quello non posso staccarmi, se non dimostrando che il mio caso è diverso, distinguendo il mio caso da quello su cui si è fissato il precedente. E tutto il gioco giurisprudenziale, tutto il gioco nel processo, si basa proprio su questo, non soltanto sulla lettura della legge, dell'atto del Parlamento, del Congresso, ma anche sulla giurisprudenza che si è formata su quella legge o dei principi che sono stati fissati dalla giurisprudenza. Sono ombrelli che mi impediscono di muovermi fuori, sono gabbie. Posso muovermi fuori dalla gabbia soltanto se io dimostro, io giudice o io avvocato, che il mio caso è ragionalmente diverso. C'è una ragione di distinzione. Allora io posso uscire argomentato dal precedente. Si dice che in Italia il precedente non esiste, non c'è il principio dello stare decisis e non c'è l'obbligo di rispettare i precedenti. E come vedremo, questo ha un riflesso anche nella giurisprudenza costituzionale che di questo deve tener conto. È vero? È vero a livello di chiacchiere poco più, perché se io sono il giudice di pace e decido, cioè il più basso dei livelli di giudice, anche tecnicamente il più sguarnito, e faccio qualche sentenza, immaginate le sentenze dei giudici di pace, certe volte veramente sono sorprendenti, perché ricordo una che ha condannato in solido il ladro che scappava e la polizia che lo inseguiva per i danni provocati dal ladro che scappava in macchina. È andato a sbattere contro un'altra macchina e il giudice di pace ha detto: sì, è colpa sua, ma se la polizia non l'avesse inseguito non sarebbe andato a sbattere, per cui ha condannato in solido. Siccome il ladro è di per sé nulla tenente, ha pagato lo Stato. Poi uno dice: vabbè, è una giurisprudenza un po' creativa, ma non sbagliatissima, perché bene o male io ho la mia macchinetta posteggiata regolarmente, di notte me la distruggono, se devo aspettare i danni del ladro, ciao, almeno così sono sicuro che qualcuno mi risarcisce il danno. Poi c'è l'assicurazione, però il principio è un principio sconvolgente. Un altro caso è: muore un fratello, il giudice liquida il danno biologico, cioè il dolore, il danno da dolore, in maniera diversa da un fratello maschio dalla sorella femmina, ma molto diversa, perché dicendo che la sorella femmina ha avuto molto più dolore perché c'aveva una relazione col fratello. Capite? Cioè che tra fratelli si ha una relazione sentimentale e sessuale non è esattamente una cosa benedetta, non solo della Chiesa Cattolica, ma neanche dell'ordinamento giuridico, no? Anzi, pare che sia anche un mezzo reato. Ma lui ha detto: io sto liquidando i danni, lei, che oltre ad essere la sorella era anche l'amante del fratello, ha subito più danno. Precedente allucinante, e suppongo che sia stato poi cassato in appello, però, per dirvi come certe volte i giudici, prima facevo il riferimento ai giudici del lavoro e la condiscendenza verso certi trattamenti, e voi capite che è difficile pensare che questi giudici fissino un precedente. Allora, se un giudice di primo livello fa sentenze del genere e queste vengono impugnate e cassate in appello, oppure arrivano in Cassazione e in Cassazione la Cassazione dice delle cose pesanti, è difficile pensare che i giudici continuino a praticare la loro interpretazione. Possono farlo, però io, avvocato, che mi trovo un giudice di Ferrara che continua a interpretarmi una legge in senso contrario a quello che ha detto la Cassazione, magari le sezioni unite di Cassazione che sono particolarmente autorevoli, mi incavolo e impugno. Alla terza, quarta, quinta, sesta, settima sentenza che viene cassata dalla Cassazione dello stesso giudice, forse il CSM incomincia a prendere un provvedimento. Magari questo giudice è uscito un po' di senno. Per cui è vero che da noi non c'è una regola per cui un giudice è legato ai precedenti, ma è anche vero che un legame nei confronti dei precedenti c'è. Ed è anche vero che né in America né in Inghilterra questa regola è mai stata scritta. C'è una regola, ma non è mai stata scritta. E questo naturalmente merita 3 minuti di spiegazione, e la spiegazione la posso dare evocando una bella immagine. Ecco la bella immagine. Queste sono le cose che non si insegnano all'università, purtroppo. O forse anche sì, ma non fanno parte del corso canonico. Che cos'è questa immagine? Questa immagine è della Lincoln's Inn, che è una struttura che si trova nel cuore di Londra, e che è bella bellissima, come vedete, bella bellissima, meravigliosa, stupenda, e che vi spiega la vera natura del vincolo di precedente. La natura del vincolo di precedente non si spiega in base a regole scritte, ma si spiega in base alla tradizione britannica. Le Inn erano le scuole di diritto, cioè le università. Nelle Inn, nella Lincoln's Inn, c'è una parte didattica, una parte degli studi degli avvocati, una parte degli studi dei magistrati, e questi crescono e vivono insieme. Cosa che in Italia non esiste, perché Bassanini ha cercato di fare un corso unico di formazione per avvocati, magistrati e notai, e immediatamente le corporazioni hanno detto no. Ognuno si gestisce le sue cose, per cui gli avvocati di Ferrara si gestiscono il corso per fare l'avvocato a Ferrara. Auguri. E il problema è invece che la cultura di radice britannica proprio perché l'Inghilterra ha questa tradizione di continuità dell'ordinamento, ha fatto sì che la corporazione dei giuristi scoprisse che, stando unite in queste bellissime sedi, aveva potere e poteva anche sormontare l'autorità del Parlamento. Poteva arrivare al punto di dire che una certa decisione del re era contro la common law, e dire che una legge viola i principi di common law. Common law è il loro mondo, è il loro mondo degli interpreti del diritto. I magistrati inglesi escono da una selezione sostanzialmente di cooptazione, spesso sono avvocati cooptati nell'organico dei magistrati, e questo dà continuità di casta. È una corporazione in senso medievale. Il principio della corporazione in senso medievale è la regola del precedente. Tu non puoi smentire la continuità di cultura giuridica che si forma dentro nella corporazione. Questa è l'origine di un sistema di common law e della regola del precedente. L'America l'ha ereditato e lo applica con tutta una serie di adattamenti che non vi starò a descrivere, perché c'è un apposito corso di diritto anglo-americano. Bene, a questo pomeriggio.